Jack Meets, le interviste del magazine musicale di Radio Popolare.
È il 9 marzo del 2023 quando Meg viene a trovarci negli studi. È reduce dalla data di Milano del suo tour di Vesuvia. Il disco è uscito un po' di mesi prima, ormai era la fine del 2022. Il tour ha ancora qualche data davanti, tornerà a Milano da lì alla fine del mese. Però il disco ha avuto il suo tempo per girare, Meg ha avuto il suo tempo per vedere come il pubblico lo ha ricevuto, lo ha vissuto, anche da un punto di vista appunto live. E quindi c'è tanto di cui parlare, perché Vesuvia è un disco molto bello. Perché è la prima volta personalmente che ho l'occasione di chiacchierare con Meg, cosa che mi emoziona molto, essendo lei uno dei miei punti di riferimento musicali da ormai una vita, per le varie collaborazioni che si trovano all'interno di questo lavoro. Come al solito non rubiamo tempo alla chiacchierata, questa è l'intervista a Meg. Benvenuta Meg, a Jack. Che bello averti qua. Meg, è la prima volta che ho l'occasione di intervistarti. L'ho già detto, lo ripeto, ci sono due o tre personalità che mi fanno questo effetto. Uno è Marrakesh, per questioni di barona e di origini. L'altra, curiosamente, anche se vuoi, un po' per questione di percorso e di origini, sei tu. Sì. Ne parlavamo fuori onda, sei tornata a fine settembre con il nuovo disco, che noi abbiamo consumato anche qui in onda, perché insomma, ecco, così è, meritava. Il disco è Vesuvia, ne parleremo approfonditamente. Ieri sera grande festa all'Arcibellezza, sold out. Io per questioni di turni a tenere i bambini non ho potuto esserci, però si replica il 29 marzo.
Il 29, ti puoi dare il cambio.
Sì, esatto, sì. Ci stiamo organizzando. Bravi. Proprio per questo. Però raccontaci un po', proprio partiamo dalla festa di ieri sera, cosa, sì. Com'è stato?
È molto emozionante, a tratti ci siamo commossi, sia io sul palco che la gente in platea. Ci sono stati dei momenti molto forti. Io mi sento molto grata verso questo pubblico che mi segue da circa 30 anni e che ancora non si è stancato di me, che viene ai miei concerti, che ascolta la mia musica, che compra i miei dischi. Cioè, per me è uno stupore senza fine.
Anche perché comunque, adesso Meg, diciamocelo, cioè tu hai detto dei 30 anni di carriera, ma qualche rischio te lo sei presa? Perché chiaramente sei cioè, c'è tutto il periodo della formazione con 99 Posse, che sicuramente al netto delle difficoltà poi di lavorare in un gruppo, che come sempre succede, però è anche uno scudo protettivo, se vuoi, e poi è una cosa che funziona. No. Io ricordo benissimo anche il vostro ultimo concerto a Milano, benissimo.
Wow.
La sala piena in cui
a Leo?
Sì, ma si faticava a muoversi.
Cavolo.
Perché c'era quest'area di... Però voi avete scelto strade diverse in un momento in cui le cose funzionavano molto bene. E prendere un percorso personale anche in uno stile musicale come il tuo, no? Quindi da un lato questa linea melodica anche un po' cantautorale, dall'altro l'elettronica, ha voluto dire prendersi un rischio, però alla lunga sta pagando questa cosa.
Ma sì, non lo so, cioè nel senso io non sono brava a fare
Vabbè, analisi, ieri
però
è stata una bella festa.
Ma
diciamo,
secondo me,
cui...
guarda, un musicista fin quando è onesto con se stesso e con il pubblico non può mai perdere. Cioè, non so come dire, non c'è questo rischio.
Sì, anche perché appunto non c'è il filtro della costruzione, che comunque viene percepito da chi ascolta, no? L'idea di fare qualcosa per tentare di arrivare in qualche modo, mentre se si arriva con quello che si è, chiaramente...
Sì, esatto, esattamente.
È una cosa diversa. Il tuo percorso solista è iniziato, sto facendo i calcoli mentali veloci, ma una quindicina d'anni fa, quasi, una dozzina, sto facendo, 2000 e...
Forse 20.
20, cioè capito come... Esatto.
Parola,
no, ecco, io mi ringiovanisco sempre, ma in realtà l'età è quella.
Sì, ma poi più vai avanti con gli anni e più tutto diventa veloce.
Sì.
Quindi ti sembra ieri e... Vabbè,
è vero comunque.
Da nonni.
Da nonni. Esatto, usciamo da questi discorsi da nonni. Perché in realtà quello che volevo sottolineare è che, e poi te lo stavo dicendo anche un po' fuori onda, può sembrare un paradosso, però quando, perché tu appunto hai lavorato sempre su sonorità anche elettroniche, quindi le sonorità che vengono sempre un po' lette come inserite nel momento in cui escono e che poi paradossalmente invecchiano più in fretta. In realtà, ne parlavamo, sono canzoni che non sono invecchiate, e non sono invecchiate quanto noi, nel senso che è evidente che sbagliamo i calcoli sugli anni, però in questo percorso solitario, in questi 20 anni, sì. Quanto ti è servito a lavorare su te stessa da sola e quanto ti senti cambiata nel tuo rapporto con la musica, col fare musica?
Lavorare su se stessi è fondamentale, quasi ineluttabile, cioè io penso che... noi esseri umani siamo in costante evoluzione, io oggi non sono la stessa di un anno fa, di ieri, e non sarò la stessa, e che poi è la cosa bella di vivere, no? Di non sapere che cosa si diventerà. Fare musica per me è sempre una sorta di forma di terapia, autoterapia, soprattutto scrivere, per me è sbrogliare matasse interne che non trovano altrimenti una soluzione e quindi la scrittura invece mi aiuta a capire dove mi trovo oggi, a fare i conti con chi sono oggi, e anche l'arrangiamento, cioè per me la scelta dei suoni corrisponde poi a al contenuto della canzone che sto scrivendo. È parte integrante, per me sono un tutt'uno, non sono mai stati due cose differenti, quindi credo che questo tipo di ricerca poi sonora faccia sì che cioè anche lì non è che stai lì a interrogarti se è attuale o non attuale, e credo che sia poi sempre una questione di gusto. Un po' dipende anche dalla tua formazione, e io ho avuto una formazione onnivora dal punto di vista musicale, sono stata molto fortunata perché ho avuto due genitori che ascoltavano tutta la musica a 360 gradi, cioè dal jazz al cantautorato italiano di protesta, alla musica popolare napoletana, ai Beatles, quindi classica, tutto, e secondo me questo è stato fondamentale anche poi per il mio approccio alla musica, che è senza recinti, cioè a me piace fare la musica senza uno stile ben preciso.
Guarda, stai sfondando una porta apertissima, ultimamente capita di parlarne sempre più spesso anche con tuoi colleghi musicisti, perché sembra essere arrivato un periodo in cui finalmente soprattutto le generazioni più giovani non hanno quella percezione che comunque secondo me negli anni 90 ma anche nei 2000 c'era, dei recinti intorno ai generi musicali, quindi se fai questo non puoi fare quello, tu arrivi dal periodo delle posse, e lo dico perché per chi conosce un po' il mondo del rap, delle posse, il recinto era qualcosa di fondamentale, se facevi un passo fuori eri quella cosa lì, eri quella roba là. C'è un bel miscuglio in questo, in questo periodo.
Infatti noi come 99 all'epoca eravamo per certi versi visti come dei rivoluzionari dal punto di vista artistico, e da altri invece eravamo visti un po' con sospetto, per esempio, ok, rappavamo, però ascoltavamo un sacco di musica che arrivava dall'Inghilterra in quel periodo, il cosiddetto trip hop, che lo chiamavano così i giornalisti, e quindi chi faceva rap, i puri, non tutti ci guardavano con stima, no?
E poi c'era proprio questa cosa del dentro fuori, per cui sei fuori da questa cosa, sei dentro quest'altra.
Mi sono sempre sentita fuori, ma piacevolmente.
Ma tra l'altro è un bel vantaggio, perché se sei fuori ti muovi dove vuoi, capito? Perché non hai il recinto.
Esatto, ma fare questo tipo di musica è bello proprio per questo, secondo me. Poi io mi sono formata proprio con la cultura del remix, no? E l'apoteosi di quello di cui stiamo parlando adesso, cioè il fatto che una canzone la puoi declinare in infinite forme. Cioè puoi farne una versione jazz, una versione piano e voce, una versione orchestrale.
Rockabilly, puoi fare qualsiasi roba. Sì, è vero.
È proprio manie di onnipotenza che si realizzano felicemente.
Però pensa che figata che la musica sia così tanta roba, no? E si possa andare oltre il chiudersi in quello che va bene, che poi non è neanche quello che mi piace o non mi piace, è proprio quello che va bene e quello che non va bene.
Esatto. Che poi io amo il rap nudo e puro, no? Però amo anche la musica che si contamina. No, cioè quindi...
Anche perché adesso, se vogliamo ridurla, proprio anche un po' banalizzarla, ma se non ci fosse la contaminazione, il rap non sarebbe nato, perché i primi campioni su cui si muoveva...
Infatti, qua poi potremmo aprire un discorso lunghissimo, però la comunità afroamericana ha tutto da insegnarci da questo punto di vista. Cioè loro non si sono mai posti problemi di confini tra i generi. Cioè... a loro dobbiamo la nascita di tutto, cioè dal blues al jazz alla musica house, techno.
Esatto, cioè... e proprio alla loro idea di contaminazione, perché altrimenti probabilmente avremmo il blues punto, è anche una scarsa evoluzione. Arrivano un po' di messaggi, yes. E quindi parto da questi, dopodiché torniamo sul brano, poi abbiamo ancora tante cose da raccontarci. Sì. Uno inizia con del francesismo, con un lungo cazzo, c'ero anch'io a Leo quella volta. Che serata della Madonna, un saluto a Meg che è sempre, grazie. È e sempre sarà... una strafica. Lui ha messo il T9 in francese.
Tesoro, grazie. Esatto.
E dice: una delle voci che più hanno abitato la mia adolescenza. Buona, costante evoluzione, buona musica, buona vita. E poi c'è Mauro che dice: ieri sera c'ero un casino arrivare perché c'era la manifestazione femminista. Quindi, insomma, c'è stato da correre dopo la manifestazione. Sì. Ma c'eravamo con tanto di fotina.
Grazie.
Gran bella
grazie.
Festa. E poi un bel, diciamo, esplicito Meg, wow, come sempre. Quindi, insomma,
grazie.
Un bel po' di messaggi che arrivano. Forte e fragile, uno dei singoli appunto scelti per accompagnare l'uscita di Vesuvia. Una collaborazione con Frenetic e Orange. Anche loro arrivano, insomma.
Beh, Daniele mi scrisse su Instagram dicendo: sono tuo fan dalla prima ora. Ero ragazzino e scappavo di casa per venire a sentirti. Quindi è un altro
veramente...
rovinato,
esatto,
da me.
Rovinato. Ci sono generazioni anche musicalmente distrutte.
Sì.
No, parte così, parte da un messaggio di un fan questa collaborazione.
Sì, sì, adesso siamo amici e collaboratori ovviamente, ma è bello perché è un periodo che mi capita di collaborare con persone che mi ascoltavano da ragazzini e oggi lavoriamo insieme.
Sì.
È un po' un cerchio che si chiude, è bellissimo.
Anche perché, si diceva prima, in realtà, a parte la caduta dei recinti, ma soprattutto il non invecchiare di certe sonorità è perché c'è ancora... erano probabilmente così ricche e in un momento forse così... bisognava anche aspettare per farle maturare.
Sì.
E ci sono artisti anche giovani che ci si misurano, che le stanno riscoprendo e che su quel tipo di sonorità lavorano ancora.
Sì, certo. Ma è stata una cosa talmente dirompente a livello stilistico e artistico che oggi secondo me appunto non è ancora stata superata come impatto, dico, di rivoluzione sonora. Cioè c'è una rielaborazione di quello,
sì.
Ma ancora non c'è stata una cosa così dirompente come negli anni 90, secondo me. Ed è bellissimo, sì, che le nuove generazioni ci si misurino. Beh, del resto io penso quando a 20 anni mi andavo a scoprire cose come, che ne so, i Police, no? Oppure i Pink Floyd... Cioè, c'è che oggi no, si recuperino.
Ci sta assolutamente che si torni lì. E ci sta che lo si faccia senza il senso di rispetto della storia, ma con un'idea di contemporaneità. Lo faccio perché questa roba è figa e mi piace. E quindi viene vissuta come oggi deve essere vissuta.
Ma infatti la cosa che dicevamo prima fuori onda, cioè che le nuove generazioni oggi sono molto fluide, se ne fregano di questa cosa dei recinti, sono molto più liberi e da come diciamo, da fratelli più piccoli di noi che negli anni 90 abbiamo dovuto faticare, no, per guadagnarci,
le porte,
oggi è giusto che loro siano liberi,
questa libertà che vi siete guadagnati.
Ma senti questa, l'altra sera abbiamo suonato ad Asti e praticamente c'era un gruppo che suonava prima di noi, che dopo il concerto, di ragazzi di 20 anni, sono venuti da me: oh, grazie, ti vogliamo salutare, che bel concerto, non avevamo mai sentito niente del genere ad Asti, ma poi queste sonorità elettroniche, drum and bass, era proprio quello che ci mancava in Italia.
Beh.
Allora io li ho guardati e ho fatto: ragazzi, forse voi non c'eravate ancora 30 anni fa quando io ho cominciato a fare questo.
Proprio
però,
questo. Che poi, se vuoi, è quello che fuori onda ti dicevo citando un paio di brani di 30, 25 anni fa almeno, che li ascolti oggi e dici: questa cosa qua, queste sonorità qua, sono perfettamente incastrate con l'oggi, potrebbero uscire domani. Citavo Vules, però è proprio così, cioè ci sono ancora questo tipo di cose e questo è perché voi eravate fuori dal recinto in quel periodo lì, in cui i recinti c'erano e quindi un po', secondo me è molto da noi, cioè in Inghilterra era già molto oltre questa cosa dei recinti, no?
Certo, ma chissà perché noi in Italia fatichiamo sempre un po' di più, cioè abbiamo bisogno di più di tempo per fidarci di qualcosa che sia
sì,
nuovo, che sia di rottura, no?
Anche a livello culturale, cioè il conservatorismo,
sì,
diciamo, abbastanza esplicito tra l'altro, per cui
sì,
si guarda sempre un po' con sospetto quello che arriva e lo si giudica tra l'altro, non è che solo uno sguardo che dice ma vediamo com'è, in genere c'è un...
Assolutamente, c'è molto questo. Invece forse è anche una questione in parte di cultura del lavoro, cioè in Inghilterra forse c'è più dimestichezza, no? Col considerare la musica come un lavoro.
Sì.
In Italia meno, ci stiamo arrivando piano piano, le cose sono un po' evolute, cambiate, migliorate, però c'è sempre un po' quella roba, ma tu che fai?
È di lavoro vero?
Esatto,
cosa qua,
esatto, sì, a parte questo, ma poi cioè, c'è un rispetto reciproco tra musicisti in Inghilterra,
sì,
forse che qui fatichiamo un po' ad avere, secondo me, una fratellanza, non so
sì,
come dire,
sì,
un senso
sì,
di
sì,
community.
È anche, esatto, è vero, anche in questo no, c'è sempre da
però, però è cambiato, io che posso parlare di decenni fa, cioè sento che oggi, grazie alle nuove generazioni, secondo me, la situazione è molto più rilassata. Questi giovani mi piacciono moltissimo.
Anche a me piacciono un sacco, meno male, vuol dire che insomma davvero comunque alla fine in qualche modo si è seminato bene nell'area, perché
sì,
poi quello che altra cosa che dicevi fuori onda, a me portano dei ragazzi giovani dicendo i miei genitori mi facevano
sì,
ascoltare, no?
Sì, sì.
Vuol dire che avete seminato bene
bellissimo,
voi in realtà, come artisticamente parlando,
sì,
e certe cose sono rimaste nell'aria. Veniamo un attimo però a Vesuvio, perché non abbiamo avuto modo di parlarne quando è uscito. Quello che ti volevo chiedere un po' prima di andare ad ascoltarci ancora un brano è un po' la genesi di questo disco, che è uscito a fine settembre del 2022, che vuol dire ovviamente alla fine di un periodo stranissimo a livello mondiale. Però è un disco... ecco, questa cosa qua volevo dirti.
Dimmi.
Non hai mai corso il rischio e non sei mai inciampata nel diventare un po' il clone di te stessa. C'è sempre l'idea di rimettersi in moto, di evolvere, no? E anche in Vesuvia si sente parecchio, si sente anche nelle collaborazioni. Abbiamo citato Frenetic Orange, ma insomma ce ne sono altre, tra l'altro anche con Elisa Emma, che non avrei pensato di trovare no? in un tuo disco. Com'è stato mettersi in gioco con Vesuvia e com'è andata la sua genesi?
È stato un lavoro molto stratificato, nel senso che prima ho lavorato da sola, nel mio studietto a casa, ho scritto cose, ho fatto un arrange di una serie di pezzi e poi ho conosciuto Daniele e con lui e Orange sono nati due pezzi nuovi che sono Forte Fragile e Napolide. Tra l'altro che ha firmato anche Davide Gemitites la musica e poi c'è stato un altro incontro fighissimo con i fratelli Fugazza, Marco e Francesco. Marco suona con me dal vivo e anche loro sono due traviati, Meg traviati.
Grande.
E con loro è nato Principe delle mie tenebre. Insieme abbiamo stravolto l'arrangiamento che io avevo fatto su pezzi come Solare. L'altro adesso mi sfugge. Però con loro cioè, è stato un incontro di grande contaminazione. Con Tommaso Colliva è stato un altro incontro fondamentale che tu sicuramente conoscerai,
sì,
perché lui pure viene dall'hip hop.
Sì, sì.
Infatti poi in studio lui c'ha i suoi dischi
sì,
d'oro, Jay-Z, queste cose
questa
ti fanno un po' emozionare.
Sì.
Esatto. E vabbè, lui è un altro cuore, un tesoro.
Sì.
Insomma, poi c'è appunto Elisa Emma su questo pezzo che parla di sorellanza, c'è un altro pezzo che si chiama appunto Napolide in cui ho invitato Nsiria, un'artista figlia di emigranti napoletani in Romagna, quindi lei è bilingue, parla sia romagnolo che napoletano.
E tra l'altro chissà come si mangia a casa sua, parentesi, perché deve essere stupendo.
Fantastico, infatti. E lei è una produttrice pazzesca, lei per esempio i suoi lavori solisti, lei è proprio un'elettronica pura, è bravissima. E poi ci sono i True Collected, un collettivo di ragazzi giovanissimi napoletani, nei quali io mi rivedo molto a 20 anni. Sono, anche loro sono senza recinti, fanno un pezzo hip hop, un altro pezzo drum and bass, uno punk, sono esattamente ciò che sarei stata io
a vent'anni. Cioè, sei stata, infatti hai seminato tantissimo, a quanto pare.
E quindi sì, è stratificato. E la cosa bella è che tutte le persone che hanno collaborato a Vesuvia hanno portato veramente tanto amore, tanta passione. È un disco che poi la risultante è molto ricca, estremamente curato. Senti questo amore. Io quasi tutte queste persone, forse tutte, non le conoscevo prima di lavorare a Vesuvia. E adesso ci vogliamo un gran bene, è proprio bella questa cosa.
È proprio stata una piazza di incontri, un disco che in realtà ha regalato già tanto.
Merito di Vesuvia.
Sì, grande. Siamo molto contenti anche di essercelo gustato in questo periodo. Soprattutto è contento che è venuto ieri sera e il 29 ricordiamo che si replica.
Sì.
Ci saremo sotto il palco. Chiudo dicendo che... Se non sbaglio, non credo di sbagliare, io un'altra delle grandi cose per cui mi mangerò sempre le mani è che, se non sbaglio, alla data napoletana del tour di Marrakech sul palco c'era una persona che ti assomigliava abbastanza. E tu immaginati, se fossi stato sotto quel palco, io penso sarei morto probabilmente in quel momento. Com'è andato l'incontro con Fabio? Com'è nata questa...
Lui pure è molto carino. Praticamente... io abbiamo cantato questo pezzo assieme, e Parole d'amore.
Sì.
E quindi abbiamo cantato, poi io stavo andando via, lui davanti a tutti, davanti a 8.000 persone, fa: "No, aspetta, dove vai? Torna qui!" E mi fa: "La vedete lei? Lei è responsabile della mia formazione musicale." Io la volevo scomparire. ecco, stato dolcissimo.
Io in questo momento sto capendo tante cose di me stesso. Comunque, comunque grande, grazie davvero, Meg, di essere stata nostra ospite. Andiamo a chiudere con Aquila, perché si parlava di sorellanza. Hai citato, no, un po' Elisa e Emma, appunto, in questa traccia. Altri due incontri quindi che hai fatto in grazie a Vesuvia.
Elisa già la conoscevo, avevamo collaborato per un pezzo con Eti Romancino, ci conoscevamo, poi all'epoca eravamo tra le poche donne che bazzicavano l'ambiente musicale insieme ad Eva dei Prozac, ai vari festival o MTV ci incontravamo, eravamo sempre noi tre e basta, come ragazze. E Emma ci siamo conosciute poi, ci siamo scritte su Instagram, io avevo molto apprezzato il suo... schierarsi a favore dei migranti, mi era molto piaciuta, lei è una tipa molto forte, rock and roll, mi piace molto, e mi piaceva l'idea di parlare di sorellanza con due ragazze dalla sensibilità molto diversa dalla mia, io un po' al centro e Elisa un po' aria e acqua ed Emma un po' terra, io in mezzo, e per dire cosa? Per dire che io dalle mie amiche traggo sempre una enorme ispirazione, anzi, ma proprio perché diverse da me mi nutrono e nei momenti di difficoltà sono fondamentali.
Meg, grazie davvero di essere stata nostra ospite.